Il titolo di questa mattina ha a che fare con quella, l'immagine che vedete sullo schermo, attivazione. Attivazione è la parola chiave per questa mattina, ok? Entra sempre nell'altro argomento, ma questa mattina vorrei parlare di questo soggetto. Ho messo un testo, non leggeremo questa mattina, ma per dire da dove ho tirato fuori questo termine attivazione. In Efesini capitolo 4, 11, 16 parla dei ministeri che Dio ha dato alla Chiesa, perché la Chiesa intera, tutti i membri, siano attivati nella crescita verso la maturità e nel servizio. Quindi attivazione vuol dire portare ognuno di noi al livello che Dio ha preparato per noi, sia di crescita, maturità spirituale. Non so se devo spegnere questo, cosa dici? Ok, l'ho spento. E a livello di maturità spirituale, ma anche a un livello in cui noi possiamo esprimere il servizio che Dio ci ha dato di compiere. Quindi i cinque ministeri nella Chiesa sono per attivare ognuno di noi ed essere, entrare in quello che è la chiamata di Dio per noi. Quindi ha un senso, anche se stamattina vedremo, cerchiamo di capire cosa vuol dire attivare. Perché ho preso questo tema? Stiamo parlando in questi tempi, ci sono state altre predicazioni su questo soggetto, che Dio ci ha detto parecchie cose, sentiamo la parola di Dio ogni domenica mattina, la leggiamo, la meditiamo a casa e poi in altre occasioni, abbiamo ricevuto e riceviamo parecchio della parola di Dio, in questi ultimi tempi abbiamo ricevuto anche altri input attraverso delle parole profetiche, di incoraggiamento, per darci una visione, per farci vedere quello che Dio vuole fare in questi tempi. E Gesù dice che la parola di Dio è come un seme che è piantato in un terreno, ok? Allora, vorrei usare questa immagine come esempio. Ogni seme che cade nella terra a livello naturale ha bisogno di essere attivato. Cioè, quando il seme cade, è chiuso, la vita di questo seme è chiuso in questa conchiglia del seme, ma perché la pianta possa crescere, questa vita che c'è dentro deve essere in qualche modo attivata perché possa far crescere questa pianta e poi portare frutto. Amen. Quindi tutte le parole che Dio semina nella nostra vita, che ha seminato anche da tempo nella nostra vita, sono come dei semi caduti nella terra che devono essere attivati, che devono essere liberati perché diventino una realtà e si diventino pratica nella nostra vita e possano portare il frutto per cui questa parola è stata mandata, ok? Allora ci sono due cose che, due ministeri in particolare che Dio usa per attivare questi semi, e in parte l'abbiamo vissuto ultimamente, la parola profetica è uno di questi ministeri che Dio ci dà per risvegliarci in qualche modo quello che Dio vuole fare nella nostra vita, sia per rivelarcelo, per farci capire cosa lui vuole fare in questo tempo preciso, ok? Abbiamo la parola scritta, questa è la base, ma Dio ci parla anche attraverso parole rema in questo tempo per dirci in questo tempo cosa lui vuole fare, come lui vuole guidarci la nostra vita, che cosa ci sta preparando davanti. Abbiamo ricevuto anche ultimamente parecchie di queste parole e il ministero profetico serve a questo, serve per farci capire qual è la volontà di Dio anche per questo tempo, ma anche per in qualche modo far sorgere in noi, stimolare in noi queste parole, le parole anche che Dio ci ha già comunicato, le parole che Dio ci ha detto, ok? Serve la parola profetica come uno stimolo per fare, in qualche modo, rendere vivo e attivo questo seme. Poi c'è un altro ministero che Dio sta suscitando questi ultimi tempi, ha cominciato a suscitare, che è il ministero apostolico. Cominciamo a sentire sempre di più parlare di questo, cioè, anche se all'estero ne parlano già da un po' di tempo, in Italia siamo sempre un po' in ritardo, ma c'è anche il ministero apostolico. Il ministero apostolico che non è solo definito da una persona come ministero profetico. Il profetico non è solo un ministero di una persona, il profetico è un'unzione che Dio dà alla Chiesa e usa anche dei profeti, ok? Così c'è il ministero apostolico che è un'unzione apostolica che Dio esprime anche attraverso dei ministeri particolari, ma è un modo di vita, un modo di essere. Dio ci porta in un modo di vita profetico perché siamo un popolo profetico. Dio ci chiama a vivere sulla terra quello che Dio ha già preparato in anticipo, che è già presente nei cieli e Dio vuole liberarlo oggi su questa terra. Questo ha a che fare con il profetico. Ok, quindi il profetico si rende sensibile a quello che Dio vuole fare, alla sua volontà, fa sorgere in noi, stimola in noi anche quello che può essere dormiente in noi da qualche parte, in modo che diventiamo attivi in quello che Dio vuole farci, e poi il ministero apostolico è quello che in effetti prende questa parte risvegliata, se vogliamo, per mettere in pratica quello che Dio ci ha detto e ci ha rivelato. Ok? Faccio un esempio. C'è un esempio che mi piace parecchio, che è nel libro di Ageo. Ok? Riprendo veloce la storia: il popolo di Israele era tornato dall'esilio, aveva ricominciato a costruire il Tempio. Il Tempio era essenziale, rappresenta la presenza di Dio sulla terra, quindi c'è un collegamento anche per noi. E poi a un certo punto, spaventato dai nemici, il popolo si ferma, lascia perdere di costruire il Tempio per paura, si fa i suoi affari, costruisce le sue case e si dimentica che c'è un Tempio da costruire. Aveva messo giusto le fondamenta, ma si era fermato lì. E a un certo punto, dopo un certo tempo, Dio manda una parola profetica tramite Ageo e Zaccaria, questi due profeti, e dice: state dormendo o cosa? Cioè, non vi ricordate più qual è l'obiettivo, qual è la visione che vi ho dato, il progetto di costruire il Tempio, e ora che voi fate qualcosa per questo? E li mette di fronte anche una realtà: il fatto che si fossero fermati in questo c'erano delle conseguenze. Dice: seminate molto, raccogliete poco, portate a casa molto, ma come mettete come in un sacco che ha un buco. Perché? Perché voi avete dimenticato qual è l'obiettivo, la visione per voi, quello che io vi ho dato, il progetto che dovete mettere in pratica, cioè la ricostruzione del Tempio. E Ageo dice che attraverso le parole del profeta Ageo e anche del profeta Zaccaria, il popolo ritorna in sé e si rende conto che in effetti ha dimenticato qualche cosa di importante e che è ora di risvegliarsi, ok? E dice che le parole del profeta furono accolte e ricevute da tutto il popolo, dai responsabili come da tutto il popolo, e tutti hanno cominciato a diventare attivi e rispondere in un certo modo: sì, al Signore, siamo pronti. A quel punto, dice, Dio usa Zorobabele e Giosuè per aiutare il popolo, dirigere il popolo in questi lavori di ricostruzione. Quindi Zorobabele rappresentava il governo politico, ma rappresenta, se vogliamo, oggi quello che oggi chiamiamo ministero apostolico, cioè come quello dell'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, quello del costruttore, quello che a partire da questo progetto di Dio risvegliato nel popolo aiuta il popolo a mettere in pratica queste parole. Amen? Per questo che Dio in questi ultimi tempi ha risvegliato questi ministeri, profetico e l'apostolico, perché lui si aspetta che noi facciamo qualcosa anche in questo tempo particolare, qualcosa che abbiamo dimenticato da un po' di tempo come Chiesa in generale, che noi siamo gli strumenti che Dio vuole usare per liberare la sua gloria, la sua presenza e la sua gloria su questa terra. Ora, questa gloria non l'abbiamo ancora vista, perché ci siamo fermati da qualche parte e abbiamo smesso in qualche modo di costruire una realtà in cui Dio può scendere con la sua presenza, manifestarsi non solo alla Chiesa, manifestarsi in questo mondo. E siccome Dio vuole fare questo prima che Gesù ritorni, siamo in un tempo particolare in cui abbiamo bisogno di questa attivazione anche noi. Dio vuole usare questi ministeri, anche questa unzione, per risvegliare in noi quello che è il nostro mandato, per risvegliare in noi quelle cose che Dio ha già seminato in noi da tempo per portarci là dove siamo oggi. Okay? La parola di Dio non è solo per istruirci, per farci capire delle cose, ma abbiamo detto è un seme dentro di noi che deve portare il frutto, la realtà di quello che quella parola rappresenta per noi. E deve essere, queste parole sono come, voglio prendere questo esempio questa mattina, come dei semi, abbiamo detto, come Gesù parla, che sono seminati nella nostra vita. Ok? I semi che Dio ha seminato in noi ora devono essere attivati. E c'è una cosa in particolare di cui i semi hanno bisogno, e parleremo un po' di questo, è che ci sia la pioggia che bagna il terreno affinché questi semi siano attivati e portino frutto. Ok? E questo è quello che vedremo questa mattina come esempio. La parola di Dio ci parla attraverso questa immagine del naturale, come lui parla al suo popolo. Cioè, nell'Antico Testamento tutto come dovrebbe essere oggi, non c'era una separazione tra lo spirituale e il naturale. Dio benediceva il popolo a livello spirituale e anche a livello materiale, soprattutto a quel tempo era una benedizione agricola, perché non c'era ancora il mondo industriale, ok? E anche oggi Dio non è cambiato, cioè Dio, per lui tutto è uno, lo spirituale e il naturale sono tutto uno. Dio vuole benedirci in modo completo perché noi possiamo essere una benedizione. Quindi quello che è naturale è vero anche nello spirituale. Ora Dio dice queste parole, le leggiamo poi vediamo cosa vuol dire. Geremia 5:24 dice questo: temiamo il Signore nostro Dio che dà la pioggia a suo tempo, la pioggia della prima e dell'ultima stagione, che ci mantiene le settimane fissate per la mietitura. In Gioele dice: voi figli di Sion, gioite e rallegratevi nel Signore vostro Dio, perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima, e le aie saranno piene di grano, i tini traboccheranno di vino ed olio. E in Giacomo 5:7, che è sparito dal mio appunto, dice: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Cioè Dio ha stabilito delle stagioni e Dio ha stabilito di benedire il popolo in due stagioni particolari con una pioggia di benedizione, con una pioggia che era una benedizione da parte di Dio. La pioggia è una benedizione di Dio, perché senza la pioggia i semi non possono schiudersi e non possono arrivare a maturità. Quindi ci sono due stagioni principali, soprattutto nel popolo di Israele, è un terreno abbastanza piuttosto asciutto, quindi quando è ora di seminare c'era una festa particolare, che era la festa dei tabernacoli, che era per chiedere, per benedire Dio per quello che era stato il raccolto dell'autunno, ma anche per chiedere la pioggia per la semina e per la crescita del seme. E poi c'è una festa particolare, che invece era l'altra in primavera, ci siamo dentro in pieno, che è quello della pioggia che viene prima della mietitura, nei tempi tra Pasqua e Pentecoste, in modo che il frutto sia abbondante, perché se la terra rimane secca il frutto rimane piccolo e povero, ma se piove il frutto diventa ricco. Quindi Dio dice: io benedirò in queste due stagioni, vi darò la pioggia dell'autunno e la pioggia della primavera, affinché i semi portano frutto e diano frutto in modo abbondante. Ora, quando ognuno di noi, la nostra vita, lo Spirito che Dio ci ha dato, in cui è venuto a dimorare lo Spirito Santo, è come un terreno. Gesù parla che il cuore è un terreno dove Dio vuole seminare la sua parola per produrre effetto, per essere questo seme che produce frutto. Ora, quando parliamo del nostro terreno, questo vuol dire il terreno di cui siamo responsabili per l'investimento che Dio vuole fare dentro di noi. Ora, la Bibbia ci dice che questo terreno non è come un giardino che coltiviamo, un orto, ok? Che dobbiamo annaffiare, ma è piuttosto come un terreno, come un campo di grano che per portare frutto ha bisogno della pioggia che viene dal cielo. Voglio farvi un esempio di questo, in Deuteronomio 11, in modo che riusciamo a capire i principi. I principi che Dio esprime in modo naturale sono veri a livello spirituale, e Gesù li riprende, come abbiamo detto prima. In Deuteronomio 11 Dio parla proprio di Israele dicendo questo: poiché il paese del quale stai per entrare in possesso non è come il paese d'Egitto dal quale siete usciti e nel quale spargevi i semi e poi li irrigavi con i piedi come si fa con un orto, ma il paese del quale andate a prendere possesso è il paese di monti e di valli che assorbe l'acqua della pioggia che viene dal cielo, paese del quale il Signore, il tuo Dio, ha cura e sul quale stanno sempre gli occhi del Signore, il tuo Dio, dal principio alla fine dell'anno. Quindi Dio ci ha dato un terreno. La terra promessa ha un significato naturale, ma anche un significato spirituale. La vita nuova che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, che è dentro di noi, è diventato questo terreno spirituale dove Dio vuole produrre il suo frutto in noi e attraverso di noi. Amen? Ma questo terreno non è da considerarsi come un orto, è da considerarsi come un campo di grano, ok? Prendiamo questo esempio. Cosa vuol dire? Che un orto siamo noi che dobbiamo procurare l'acqua, dobbiamo innaffiarlo, ma un terreno come quello per il grano dipende dalla pioggia che scende dal cielo, ok? E questo è il principio che Dio ci vuole insegnare. Quello che è la nostra responsabilità, vedremo, è quello di ricevere questo seme e in qualche modo di curarlo, vedremo come. Ma poi abbiamo bisogno che Dio faccia piovere dal cielo perché questo seme porti frutto. Questo non possiamo farlo noi. Questo è un dono di Dio soprannaturale, è una pioggia soprannaturale. Non è l'acqua che possiamo andare a prendere noi dal pozzo, ma è una pioggia soprannaturale che Dio manda affinché quei semi che Lui ha seminato possano produrre il frutto dovuto. Quindi Dio ci ha creati dipendenti dal suo soprannaturale, ci ha creati dipendenti da quello che Dio può fare nella nostra vita. Non possiamo tutto fare da noi stessi. Cioè, noi siamo diventati molto indipendenti in questo senso, pensiamo di poter regolare la nostra vita con le nostre forze. Sì, abbiamo lo Spirito Santo in noi, ma Dio vuole renderci sempre dipendenti da Lui. E il fatto che questi semi che sono stati seminati in noi nel tempo possano portare frutto, noi abbiamo bisogno di attenderci che Dio faccia piovere su di noi. Okay? Faccio un esempio nel Nuovo Testamento. Quando Gesù è venuto, ha seminato per 3 anni e mezzo su questa terra, unto dallo Spirito Santo, su di lui era piovuto in un modo abbondante e pioveva ogni giorno in modo abbondante, e lui ha seminato sia nei suoi discepoli sia intorno, ma non vediamo in tutto questo tempo di Gesù, malgrado le guarigioni, malgrado le liberazioni, non vediamo il frutto di questa semina. Quando è che vediamo il frutto di questa semina? Il giorno di Pentecoste, la pioggia dell'ultima stagione. Quando lo Spirito Santo scende sugli apostoli e poi tocca tutto il circondario di Gerusalemme, vediamo che in un giorno solo ci sono 3.000 frutti che vengono fuori. Già i 120 sono frutto. Pietro era stato con Gesù 3 anni e mezzo, ma non possiamo dire che tutto quello che Gesù avesse seminato in lui avesse portato frutto. In effetti, fino alla fine, anche quando Gesù è risorto, dimostra che non aveva capito niente. Quanti di noi ci identifichiamo in questo? Quante cose abbiamo ricevuto, ma in fondo non abbiamo capito. Sono cose che abbiamo messo dentro di noi, che Dio ha seminato dentro di noi, c'è un sacco di parole, ogni domenica ne riceviamo in più, da anni che ne riceviamo, ma che fine fanno questi semi? Dov'è il frutto di questi semi? Allora, in parte vedremo le nostre responsabilità, ma un'altra parte è che noi abbiamo bisogno di pioggia, una pioggia abbondante dello Spirito Santo su di noi, quello che Dio vuole mandare in questi ultimi tempi. E noi dobbiamo essere consapevoli che abbiamo bisogno di questo. Dio l'ha promesso, io manderò la pioggia della prima e dell'ultima stagione affinché il vostro raccolto sia abbondante. Non possiamo solo dipendere da noi e dalla nostra autodisciplina, anche se questo ha un valore, ok? Ma fin tanto che non ci sarà questa pioggia, questi semi non potranno mai portare il frutto che possono portare, perché il frutto viene da un intervento soprannaturale di Dio, ok? Questo non vuol dire che noi non abbiamo bisogno di agire, ok? Ma vorrei solo precisare ancora questo. Qual è la differenza della pioggia della prima e dell'ultima stagione? La pioggia della prima stagione, l'ho detto en passant, serve, abbiamo detto, per permettere al seme di scendere nel terreno, perché la pioggia ammorbidisce il terreno in modo che il seme possa entrare nel terreno e poi possa maturare, schiudersi e cominciare a fare crescere questa nuova pianta. E poi c'è la pioggia dell'ultima stagione, abbiamo detto, quello prima della raccolta, per permettere che il frutto sia abbondante. Amen? Ora c'è un'altra cosa che vorrei dire prima di andare avanti, che ci sono diversi tipi di terreno dentro di noi con cui possiamo ricevere la parola di Dio, le parole che ci vengono dette, anche le parole profetiche, le promesse che ci sono state fatte. Dio semina, ok? Ma dobbiamo fare qualche cosa perché questi semi, abbiamo detto ultimamente, possano portare frutto. Ok? Le parole di Dio sono perfette e giuste, ma se noi non collaboriamo in qualche modo con Lui, queste parole non si possono manifestare. Non è una cosa automatica, perché Dio ha parlato e perché è la sua volontà che si manifestano comunque, a meno che noi ci mettiamo nella condizione di permettere a questi semi di maturare e portare frutto. Abbiamo una responsabilità perché questo avvenga. Ok? Allora ci sono diversi terreni, comincia già di qui, ci sono diversi terreni in cui noi possiamo ricevere la parola di Dio. Gesù ne parla in Matteo capitolo 13, che dice che ci sono 4 terreni in cui il seme della parola è seminato, ma c'è solo un terreno in cui questo seme porta frutto. Allora parte il terreno che cade sulla strada, quello che cade tra le spine, quello che cade tra la roccia e quello che cade in un buon terreno, che è un cuore onesto e buono, che riceve la parola e porta frutto. Okay? Allora, ho già accennato questo altre volte, voglio dirlo. Quello che rappresentano i primi 3 terreni sono quelli che normalmente noi usiamo anche quando ascoltiamo la parola di Dio, cioè vale a dire la nostra anima, la nostra mente, le nostre emozioni e anche la nostra volontà. Faccio l'esempio, sentiamo la parola di Dio predicata, accettiamo con la nostra intelligenza, poi c'è un appello, dice chi è che vuole prendere un impegno in questa parola, veniamo avanti, facciamo una scelta della nostra volontà, ritorniamo il giorno dopo e nulla accade. Perché dice a Dio che questi tre terreni che fanno parte della nostra anima, il seme non può portare frutto. O si secca, o muore, o rimane inattivo, o il nemico lo ruba. C'è solo un terreno in cui questo seme trova la capacità di scendere e di portare frutto, che è il nostro spirito. Lo spirito nuovo che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, la vita nuova che ha messo dentro di noi. È un terreno nuovo che è fertile, nel quale Dio può seminare, in cui lo Spirito Santo può agire. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo... quando noi riceviamo una parola e non vediamo il frutto di questa parola, di questi semi dunque che abbiamo ricevuto, ci sono almeno due ragioni. La prima ragione è che questo seme è caduto in uno di questi primi tre terreni. L'abbiamo ricevuto nella nostra intelligenza, l'abbiamo accumulato nei nostri pensieri, l'abbiamo ricevuto nelle nostre emozioni, è una bella parola, specialmente quelle parole profetiche che ci incoraggiano, ci fanno vedere, ci sentiamo emotivamente scossi, riceviamo questa parola, ma è ancora nelle nostre emozioni, oppure prendiamo una decisione sulla base della nostra intelligenza e delle nostre emozioni, ma questa volontà non ci rende capaci di portare a frutto questo seme. E tante volte questo è quel motivo per cui i frutti non vengono, perché il seme non è stato ricevuto nel buon terreno. L'unico terreno è il nostro spirito, o se vogliamo il nostro cuore, per capirci meglio, ok? Se vogliamo, ma è lo spirito di Dio lo spirito nuovo, scusate, che Dio ci dà, che è la vita di Gesù, che è l'unico capace di ricevere questo frutto e di portarlo a maturità. Amen? Quindi la prima cosa per cui tante volte non vediamo questo seme è che questo seme non è sceso fino nel nostro cuore. E qual è il problema anche del fatto che non è sceso nel nostro cuore? Uno, perché riceviamo le cose, come vi ho detto, nella nostra anima. Due, perché tante volte questo seme rimane bloccato dalla nostra incredulità. L'incredulità è una delle cose che non permette a questo seme anche di portare frutto nella nostra vita. A volte questo seme raggiunge il nostro spirito, tocca il nostro spirito, ma noi non lo attiviamo per fede e questo seme non porta frutto. L'incredulità è la cosa più grave. L'incredulità è il contrario della fede, ok? Perché questo seme possa diventare vivo in noi ed essere attivato, abbiamo bisogno che noi mettiamo la fede e assimiliamo questa parola per la fede, come dice in Ebrei. Ok? Voglio leggere questo brano in Ebrei se lo trovo. Dice questo: poiché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Assimilata, questa parola assimilata vuol dire la parola mescolata con la nostra fede. Un esempio naturale: il cibo che noi mettiamo nella nostra bocca deve essere mescolato con la saliva e con gli enzimi che ci sono nella nostra bocca per poter essere digerito e assimilato al nostro corpo. La parola di Dio è sempre la parola di Dio, è una parola vivente e efficace, ma se non riceviamo questa parola con la fede, questa parola rimane inattiva. Okay? Questo vale per ogni parola, la parola di Dio che ascoltiamo, le predicazioni, l'insegnamento, le parole profetiche, le promesse che Dio ci fa. Molte delle parole profetiche sono promesse che Dio ci fa. Okay? Quello che Dio ha detto al popolo di Israele, io vi farò entrare, questa era una parola profetica ed era una promessa, io mi impegno a fare questo con voi. Ma questa parola non ha avuto un effetto per un'intera generazione, perché sono morti tutti nel deserto. La parola di Dio era vera, sì o no? Sì. Perché non si è attuata? Per l'incredulità e la disobbedienza del popolo. Okay? Quindi non vuol dire che ogni parola che Dio pronuncia diventa attiva solo perché Dio l'ha detta. Diventa attiva se noi collaboriamo mettendo fede in questa parola e permettendo che questa parola scenda in noi e porti frutto. Amen? Allora a volte diciamo, ma come questa parola è stata data, abbiamo sentito delle parole profetiche, Dio ci ha fatto delle promesse, come mai, Signore, non avvengono? Non è che dobbiamo chiederlo a Dio, Dio se le ha date perché era convinto. Il problema siamo noi. Che cosa ne abbiamo fatto di questa parola? Se questa parola non si manifesta in noi, il problema non è mai dalla parte di Dio, ma è da quello che noi abbiamo fatto di questa parola che è potente ed efficace, ma che non è entrata nel nostro cuore, nel nostro spirito, e quindi non ha portato frutto, e noi non raccogliamo quello che Dio ha promesso. Ok? Non è perché Dio ha parlato che le cose si compiono. Ci sono delle cose che Dio compie al di là di quello che è anche quello che noi facciamo, grazie a Dio. Ma in generale le promesse di Dio, come dice qui, si attuano se noi assimiliamo queste parole con la fede. Cioè le mescoliamo insieme alla fede. Allora queste parole scendono nel nostro spirito e diventano questo seme che è vivo e che deve essere attivato. È chiaro? Quanti di noi abbiamo ricevuto le parole profetiche che non abbiamo ancora visto realizzato? Io e Paolo ne abbiamo una lista. Alcune si sono realizzate, altre no, anche perché Dio ha i suoi tempi, ok? Quindi, ma l'importante è che noi riceviamo queste parole con la fede, che non dobbiamo essere, come si dice, non trovo più la parola, fatalisti, dire: Signore, tu l'hai detto, tu lo farai, io sto qua e aspetto. E posso aspettare. E poi dico: allora questa parola profetica non era da Dio. Avete mai sentito questo? Sempre colpa di Dio, infatti, o colpa di chi ha dato la parola. Mai la nostra. Se noi crediamo che quella parola di Dio e lo Spirito Santo ci ha dato convinzione, noi l'accettiamo per fede, da quel momento questo seme cade nel nostro cuore e adesso abbiamo una responsabilità. La responsabilità di rendere attiva questa parola. Prima cosa dobbiamo riceverla per fede, allora scende nel nostro spirito e questo seme che abbiamo ricevuto per fede ha la vita in sé ed ha il potenziale di essere attivato in noi, ok? Ma non è ancora attivo. E qui interviene il fatto dell'attivazione. Cosa ci serve per attivare questa parola? Ci servono due cose. Vado un po' avanti. La prima cosa è la nostra responsabilità, che questo seme che è sceso nel nostro cuore, noi abbiamo una responsabilità di benedirlo in qualche modo. È come un agricoltore, abbiamo detto prima, l'agricoltore, vediamo del Testamento, ha la responsabilità di lavorare il terreno, di ararlo, di livellarlo, di metterci il seme e di togliere le erbacce, di togliere le zizzagne, se vogliamo. Questa è la responsabilità dell'agricoltore, quindi deve fare un lavoro su questo terreno. E questo vale anche per noi: quando riceviamo questa parola dobbiamo farci qualche cosa perché questo seme rimanga vivo fin tanto che non sarà completamente attivato. Che cosa possiamo fare per nutrirlo? Cioè, dobbiamo nutrirlo con la parola di Dio, dobbiamo nutrirlo con la preghiera, ok? Dobbiamo portarlo davanti a Dio, nell'intimità di Dio, perché nell'intimità di Dio questo seme diventa sempre più reale dentro di noi. La cura di questo seme è la nostra relazione con Dio. Non possiamo lasciarlo lì e dimenticarlo, ma questo seme deve essere portato e seguito davanti a Dio. Dobbiamo fare quello che Dio ci chiede di fare. A volte ci sono delle erbacce intorno, c'è dell'incredulità ancora, ci sono altre cose che tentano di soffocare questo seme. Noi dobbiamo essere attenti di mantenere pulito questo terreno. Se dobbiamo confessare dei peccati, se ci sono altri problemi nella nostra vita, tutte queste cose impediscono al seme di sopravvivere e di portare frutto. Quella è la nostra responsabilità, mantenere il terreno del nostro cuore pulito davanti a Dio per mezzo del sangue del Signore Gesù, tutto quello che Gesù ci ha provveduto per mantenerlo vivo e sano. L'altra volta abbiamo parlato, ci sono due cose che ci ostacolano, sia nell'intimità con Dio, ma anche in seguito perché questo seme rimanga vivo, e sono i nostri peccati principalmente non confessati, le ferite che ci sono nel nostro spirito, che impediscono questo terreno di essere fruttuoso. Questa è la nostra responsabilità. Dobbiamo zappettarlo, dobbiamo curarlo, dobbiamo vedere se ci sono dei peccati nascosti non confessati, dobbiamo vedere se ci sono delle ferite non guarite. Questo terreno deve essere sano perché il seme ha bisogno di un terreno sano per crescere. Amen? Questa è la nostra responsabilità. E nutrirlo con la parola di Dio, con la preghiera, di stare davanti a Dio e mantenere questo terreno sempre davanti a Lui, perché è Lui che benedice il terreno. Questa è la nostra responsabilità. Questa è la responsabilità dell'agricoltore. Noi tutti siamo agricoltori del nostro proprio terreno. Questa è la cosa che tocca a noi. Poi la seconda cosa invece è qualcos'altro che dobbiamo aspettarci dall'alto. Se noi abbiamo fatto il nostro dovere con questa parola, dobbiamo aspettarci la pioggia. Perché senza la pioggia, che un intervento soprannaturale di Dio, questo seme non potrà portare frutto. È attivo, è vivo, ma ha bisogno della pioggia, della prima e dell'ultima stagione. Ha bisogno della pioggia di Dio perché questo terreno possa nutrire dall'alto anche questo seme, possa ammorbidire la terra affinché questo seme possa cominciare a mettere le sue radici, perché comincia prima di tutto a mettere una radice verso il basso, prima di liberare la pianta che esce fuori, perché questo seme deve trovare prima di tutto il nutrimento. Allora la pioggia aiuta questo processo. E poi c'è la crescita, e poi c'è la pioggia dell'ultima stagione, quella che permette a questa pianta di essere abbondante nel suo frutto. Abbiamo bisogno di queste due piogge siamo noi che dobbiamo essere nelle condizioni di riceverle e volerle. E io credo che noi come Chiesa, in generale sto dicendo, in questi ultimi tempi, siamo in questo tempo particolare dove i profeti ci dicono è il tempo della grande raccolta. È il tempo in cui Dio vuole raccogliere quello che ha seminato in tanto tempo, prima che Gesù ritorni. E se vediamo in Apocalisse, vi dico solo la citazione, capitolo che non trovo più, l'ho trovato prima, quindi adesso lo trovo. Capitolo 14, dal versetto 14, parla di due mietiture alla fine dei tempi. Una mietitura del grano e una mietitura dell'uva. Uno è la mietitura del buon frutto e l'altro è la mietitura dell'ira di Dio. Ma prima dell'ira di Dio ci sono due mietiture. C'è la mietitura del grano e la vendemmia. Okay? L'una è una mietitura del grano di quello che è buono e l'altro riguarda quello che è cattivo, okay? Il giudizio. Ma prima del giudizio Dio vuole raccogliere tutto quello che Lui ha seminato in tutto questo tempo nella nostra vita e nella vita delle persone che non lo sanno ancora, che sono là fuori, che anche loro aspettano questo tempo. Ma per questa mietitura abbiamo bisogno della pioggia dell'ultima stagione, che è come quella di Pentecoste, ma ancora più grande, perché è il tempo della raccolta, della grande raccolta. E in questa grande raccolta noi siamo i primi come Chiesa responsabili di essere attivi per questa raccolta. Poi faccio un esempio. Il che vuol dire che questa pioggia di ultimi tempi prima di tutto deve toccare noi per attivarci noi, perché siamo noi che dobbiamo raccogliere per Dio, siamo noi che dobbiamo ricevere questa messe e accogliere nel Regno per Dio. Quindi Dio deve prima di tutto attivare noi affinché ognuno di noi prenda la sua posizione in questo tempo che viene e questa responsabilità, e che questa pioggia possa toccare anche quelle di fuori dove c'è un terreno duro che ha bisogno di essere ammorbidito come al tempo della Pentecoste, perché possano entrare nel Regno. Tutti quelli che sono pronti a ricevere ed entrare nel Regno possono essere risvegliati da questo movimento dello Spirito e entrare ed essere questa grande raccolta. Amen. Ma non possiamo farlo dove siamo ora. Abbiamo bisogno prima di tutto di questa grande pioggia, noi ne abbiamo bisogno, io ne ho bisogno, non so voi, ma io ne ho bisogno. Ci sono tante cose che Dio ha seminato nella mia vita, nella nostra vita, e devono diventare attivi. Noi dobbiamo posizionarci, ognuno di noi, là dove Dio ci vuole, per collaborare in questa raccolta. Non ci sono soltanto certe persone chiamate, siamo tutti noi chiamati, e Dio ha già messo dentro ognuno di noi, vedremo dopo, delle cose, dei semi, che devono essere attivati affinché noi prendiamo posizione in questo tempo. Le parole profetiche che abbiamo ricevuto e ne riceveremo altre non sono là giusto per incoraggiarci e passare un buon tempo davanti a Dio, ma sono là in un tempo specifico come questo per attivarci, per prepararci e disporci a questa attivazione affinché ognuno di noi possa prendere il suo posto. Amen? Quindi chi è che deve chiedere questa pioggia? Noi dobbiamo chiederla. Perché noi ci rendiamo conto che ci sono tutti questi semi dentro di noi, tutte le cose che Dio ci ha promesse, che devono esprimersi adesso, devono venire fuori completamente, devono cominciare a funzionare attraverso di noi, e come ha detto Dio, abbiamo bisogno di questa pioggia. Il giudizio di Dio nell'Antico Testamento e nel suo popolo era quello di non mandare la pioggia, e non mandare la pioggia voleva dire perdere il raccolto. E noi non vogliamo perdere questo raccolto, giusto? E quindi abbiamo bisogno di questa pioggia, una pioggia abbondante, che Dio ha promesso di dare. Amen? La pioggia dell'ultima stagione, quella per la grande raccolta. Noi siamo in questo tempo, ecco perché Dio ha attivato questi ministeri, il profetico e l'apostolico, perché senza questi due ministeri noi non ci riusciremo a entrare. Quindi dobbiamo ricevere e accogliere quello che Dio ci sta mandando anche sotto questo aspetto di unzione profetica e di unzione apostolica. So che forse sto dicendo delle cose che sembrano difficili, ma noi ci dobbiamo entrare in questo. Non possiamo rimanere fuori, abbiamo una responsabilità. Dio non ci ha salvati in Cristo Gesù solo per andare in cielo. Dio ci ha salvati, soprattutto quelli che siamo in questo tempo, per questo tempo preciso e specifico, per vivere queste cose ed essere attivati. Noi siamo la generazione. Amen. Leggevo proprio ieri questa parola profetica di questo nostro amico, che spero un giorno potremo avere in mezzo di noi, Daniel Martin, che diceva: questo anno 2017 è la fine di quello che è solo stato l'unzione profetica e l'ingresso nell'unzione apostolica. Perché questo anno 2017 è l'inizio, l'apertura, le premizie di questa grande raccolta. E lui diceva, molti di voi sarete in Israele in quel tempo, che alla Pentecoste di quest'anno lo Spirito Santo comincerà a soffiare su questa terra come non mai. È un altro modo di dire che la pioggia sta per scendere. Amen. E noi dobbiamo volerla questa. Dobbiamo dire: Signore, fai piovere. Amen. Io voglio prendermi cura del mio terreno, ma non mi basta prendermi cura del mio terreno se non piove. Perché la pioggia dello Spirito è soprannaturale, naturale, non la possiamo creare noi, quella ce la deve dare per forza Dio. Amen. Ora c'è un'immagine che vediamo questi giorni, voglio mettere un po' di pezzi davanti, scusate, ma rimaniamo fermi su questo. C'è un seme, se noi ci prendiamo cura di questo seme rimane vivo, ora deve essere attivato. E la pioggia è quella che deve scendere perché questo seme cominci a portare frutto attraverso questi misteri anche che Dio ci ha dato. Dobbiamo entrare, siamo entrati già in un nuovo tempo, cioè siamo un po' in ritardo in Italia, ma ci stiamo arrivando, speriamo. Dio sta andando veloce. Dio dice: negli ultimi tempi io accelererò le cose. Noi siamo in un tempo di accelerazione. Ce lo diceva il profeta Riccardo qualche tempo fa, ma non aveva bisogno di dircelo soltanto lui, ce l'ha solo ricordato. Il ministero profetico ci ricorda le cose che ci dimentichiamo anche. Dio ha detto: negli ultimi tempi io accelererò le cose. E noi siamo in questo tempo di accelerazione, non possiamo andare col passo di ieri, dobbiamo andare col nuovo passo. E non possiamo andare lentamente, dobbiamo chiedere che Dio acceleri anche nella nostra vita quello che Lui deve fare. Amen? È un tempo di attivazione e un tempo di accelerazione, in cui le cose vanno più in fretta. E noi dobbiamo essere disposti ad andare di fretta. Non possiamo appoggiarci sulle cose fino qua. Amen. Ora c'è un altro testo che voglio mettere davanti. Quando Dio piove, ci dà un esempio, fa piovere, quindi manda questa pioggia, e quello che dobbiamo aspettarci in questi ultimi tempi, c'è un'immagine nell'Antico Testamento che ci fa capire che cosa significa. Okay? Dio ci ha già dato le cose in anticipo, cioè le cose che noi troviamo nell'Antico Testamento non erano solo per allora, molte di quelle erano profetiche per dirci oggi come Dio agisce. E leggevo in questo periodo Ezechiele 47 e ho capito attraverso questo testo il modo in cui questa pioggia verrà in questi ultimi tempi. Ezechiele 47, Dio dà una visione a Ezechiele, anzi sì, una visione, non so come l'abbia vissuta, comunque Dio lo conduce nel Tempio e vede nel Tempio questa acqua che sgorga dall'interno del Tempio attraverso l'altare, poi scende fuori dal Tempio e scende verso il sud e dice: quando ho guardato questo fiume un angelo mi ha guidato e mi ha portato ha misurato la lunghezza di questo fiume e mi ha detto: 1000 cubiti, entra nel fiume qui. E dice Ezechiele: entra nel fiume e le acque di questo fiume arrivavano alle caviglie. Poi l'angelo misura altri 1000 cubiti, dice: adesso attraverso il fiume, lui attraversa e l'acqua arriva alle ginocchia. E poi altri 1000 cubiti, arriva le anche, e poi altre 1000, e dice: a questo punto il fiume era diventato un torrente talmente grande che non lo si poteva camminare, ma si poteva solo nuotare in questo fiume. E dice: questo fiume, lo dico così più veloce, ma potete leggervelo a casa, perché ci parla di quello che Dio vuole fare in questi ultimi tempi, non solo nel naturale, perché lo farà nel naturale, ma anche nello spirituale. Dice: questo fiume entrava nel Mar Morto. Sapete qual è il Mar Morto? È un mare dove c'è il sale, c'è il 33% di sale, per cui non c'è vita che possa reggere a quel sale, quindi è solo un mare di sale. Se andate in Israele probabilmente lo vedrete, non so se è incluso, ok? È un mare morto perché ha solo un emissario e non ha un emissario. Il calore fa evaporare l'acqua e il sale si deposita, quindi le acque sono salate e il mare è appunto morto. Ma dice, quelle acque entrarono nel mare e purificarono le acque del mare e la vita ritornò e i pesci abbondarono di pesci. E dice, sulla riva di questo mare c'erano dei pescatori che gettavano le loro reti perché finalmente c'era del pesce in abbondanza, e su queste rive di questo fiume, di questo mare, c'erano delle piante di frutto che portano frutto ogni mese, un frutto nuovo ogni mese dell'anno, abbondanza di frutto. Quando ho rivisto questo, ho detto, Signore, questa è un'immagine di quello che Dio vuole fare in questi ultimi tempi. C'è un mare morto e fuori il mondo, spiritualmente questo mondo è morto, ok? E ha bisogno di toccare la vita prima che venga il giudizio. E Dio vuole liberare questo fiume che esce da dove? Esce dal Tempio di Dio. Ora, dov'è il Tempio di Dio oggi? Noi siamo il Tempio di Dio, individualmente e collettivamente. Ognuno di noi è il Tempio di Dio. E qui insieme questa mattina noi siamo il Tempio di Dio. Qual è l'obiettivo del Tempio di Dio? Di avere la presenza e la gloria di Dio. Non solo una piccola sensazione, ma la gloria di Dio, quello che non abbiamo ancora visto fino adesso, quello che va insieme alla pioggia, perché quando la gloria di Dio scende, questo fiume è liberato. E i primi che beneficiano di questo fiume chiaramente siamo noi, perché questo fiume deve passare attraverso di noi. È un fiume che nasce da dentro di noi, nel nostro spirito. Gesù ha detto, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal vostro seno, ma escono anche dal Tempio che siamo noi insieme e diventa questo grande fiume. E dove va questo fiume? Dove c'è la morte? Per portare la vita. Questo è il risveglio. Questo è quello che Dio sta preparando. Ma prima di tutto ci deve essere il Tempio. E poi ci deve essere la gloria, e poi ci deve essere quest'acqua che scorre in abbondanza e che diventa sempre più grande man mano che raggiunge i bisogni che ci sono là fuori. E dice che quando questo fiume comincia a scorrere, quello che è morto diventa vita. E i pesci vengono, non so da dove vengono quei pesci, perché prima non c'erano, non è che qualcuno li è andato a prendere, ha messo le larve e poi, no. Dice che dove questo fiume arriva, la vita viene e i pesci abbondano. Chi sono questi pesci? Sono le anime che sono là fuori, che stanno aspettando che questo fiume scorra, fratelli e sorelle. E quando questo fiume scorrerà, avremo un'abbondanza di pesce. Abbondanza. Ogni tipo di pesce, dice la Bibbia. Ogni tipo di pesce. C'è ogni tipo di pesce là fuori. Ok? E poi dice, e sulle rive c'erano i pescatori con le loro reti per pescare. Chi sono questi pescatori? Noi siamo la Chiesa. Quando Dio risveglia questo mare morto e porta la vita, questi pesci sono là pronti per essere raccolti. Questo è il risveglio, questa è la raccolta, ok? Che è questo fiume che porta, non siamo noi che lo portiamo, noi siamo quelli che permettiamo questo fiume di scorrere attraverso la presenza di Dio, e questo fiume scorre, è Dio che fa ravviva i pesci, come Gesù ha detto ai discepoli, gettate la rete dall'altra parte, è lo stesso principio, questo è quello che vedremo, è soprannaturale, non è qualcosa che possiamo fare noi, non è con la nostra evangelizzazione che ne salviamo due o tre di qua e là, no, questa è l'abbondanza della presenza di Dio che tocca le persone e quelli che sono pronti, sono ravvivati e pronti per essere pescati. E noi siamo tutti quei pescatori, o almeno alcuni di noi siamo i pescatori. Poi c'è un'altra categoria, perché dice che sulla riva di questo fiume, di questo mare, c'erano degli alberi che portavano frutto per servire di guarigione e di nutrimento. Chi sono questi alberi sulla riva? Siamo sempre noi. Alcuni di noi saranno pescatori e alcuni di noi sono responsabili, perché a questo punto saremo rivivificati e porteremo frutto ogni mese nuovo. Sono quelli che devono nutrire questi pesci, quelli che devono guarire questi pesci, in modo che quando i pescatori li portano alla riva, il nutrimento è pronto perché questi pesci ricevono quello di cui hanno bisogno. Wow! Noi, e questo è quello che vedremo, quello che Dio ci vuole dare di vedere. Ma, c'è un ma. Abbiamo degli esempi nel passato di altri risvegli che sono stati non grandi come quello che ci sarà, perché questo risveglio sarà a livello mondiale e globale, ma abbiamo avuto altri risvegli nel passato. E lo Spirito Santo è sceso, il fiume si è aperto, delle persone sono state trasformate, delle regioni trasformate. Come ho detto altre volte, come nel Galles, che i giudici nel tribunale non hanno più niente da fare perché non c'era più niente da giudicare, perché c'era la giustizia, ok? Ci sono state delle persone, dei gruppi di persone, dei territori che sono stati toccati dal risveglio, e ce ne sono stati altri che, pur essendo là, non hanno vissuto niente. Infatti dice, leggete in Ezechiele, dice che in questo mare sano ci saranno ancora delle lagune con il sale. Purtroppo anche il risveglio non è automatico, anche questo momento dello Spirito non è automatico, è per quelli che lo aspettano e quelli che si preparano per riceverlo. Ma ci saranno tanti, ci sarà una parte della Chiesa, questo Dio l'ha detto, che non entrerà in questo fiume, anzi starà fuori a giudicarlo, perché ci saranno delle cose che non gli piacciono e resteranno sale, e resteranno aridi e resteranno morte, purtroppo. Dove vogliamo essere noi? Io voglio essere nel fiume. Io vorrei essere tra i pescatori e tra quegli alberi. Capite? Ognuno di noi, perché Dio ci vuole attivare? Perché questo fiume, prima di tutto, deve attivare noi, perché diventiamo questi pescatori che hanno delle reti pronte. Vi ho detto già altre volte, Dio non usa dei pescatori con la canna, cioè ognuno individualmente, ma usa una rete, un insieme di persone, un popolo, una rete fatta di tante maglie che sono unite insieme da Lui, e insieme noi possiamo raccogliere questo pesce. Dio deve farlo in mezzo di noi, come gospel, deve farlo con noi in relazione ad altri in questa città, per esempio, in cui noi diventiamo tutti una rete che va a raccogliere quello che Dio ci darà di raccogliere in questa città. Ma noi abbiamo bisogno di questa pioggia, abbiamo bisogno di questa pioggia abbondante che diventa come un fiume e come un torrente che non si può guadare, ma bisogna navigarci dentro, nuotarci. C'è un'altra cosa che dice questa immagine, vedete? Fin tanto che l'acqua è bassa, noi abbiamo un controllo su noi stessi. Possiamo decidere di camminare, di muoverci, di non camminarci. Ma quando il fiume diventa grande, o ci lasciamo andare nel fiume e ci lasciamo trasportare dal fiume, o rischiamo di essere fermi in una di queste lagune di sale. Capite? Una delle cose che Dio fa è che quando Lui si muove, è Lui che dirige le cose, non noi. Ma Signore, perché fa questo? Ma Signore, perché questo? A questo non mi piace, a questo non è in accordo con quello che io ho creduto fino a qui. Scusate l'espressione, Dio se ne fa un baffo di questo. Dio dice, io sono Dio, io conduco, io dirigo, io faccio le cose a mio modo. Se volete seguire, benvenuti, altrimenti siete liberi, capite? Sarà questo fiume che attiva questi semi. E noi abbiamo bisogno di questo. È una pioggia che scende dall'alto, fratelli e sorelle, è questo soprannaturale di Dio che risveglia in noi. Ci sono tante cose in noi che sono dormenti, voglio solo fare questa piccola lista, se ci arrivo. Ah, c'è una cosa interessante, che riguarda l'accelerazione. C'è un testo nella Bibbia che dice che negli ultimi tempi l'aratore si incontrerà col mietitore, chi pigia l'uva con chi getta il seme, quando i monti stileranno mosto e tutti i cogli si scioglieranno. Il mietitore e il seminatore si incontrano, cosa vuol dire? Che le due stagioni sono talmente ravvicinate, Dio fa le cose talmente in fretta, che appena è seminato c'è già la raccolta. Questa è la benedizione di Dio, questo non possiamo farlo noi. Questo è soprannaturale, non esiste. Ma Dio dice in quel tempo, negli ultimi tempi, l'aratore si incontrerà col seminatore, come se queste due stagioni saranno insieme. Cosa vuol dire se le due stagioni di semina e di mietitura sono insieme? Sono quello che Dio dice in Gioele, come qualcuno interpreta questo, che negli ultimi tempi Dio manterrà la pioggia della prima e dell'ultima stagione contemporaneamente. Se c'è la mietitura e il seminatore insieme, vuol dire che le due piogge sono insieme. il che vuol dire abbondanza di pioggia. Amen? Vado avanti. Se trovo quello che volevo trovare. Ok. Ci sono diverse cose, diversi semi che sono dentro di noi. La parola di Dio che abbiamo sentito predicata e insegnata, vorrei aggiungere quella che noi abbiamo studiato e meditato per conto nostro, quello che Dio ci ha detto personalmente attraverso la sua parola, attraverso il suo spirito. Ci sono le parole profetiche che hanno incoraggiato in ciò che Dio ha già preparato per noi. Ci sono i talenti e i doni che Dio ci ha già dato e che aveva già previsto per noi prima che noi nascessimo e che sono in noi attraverso lo Spirito Santo. La chiamata che Dio ha messo nel nostro spirito, che è là prima che noi fossimo concepiti nel seno di nostra madre, come dice Geremia, Dio ha già un progetto per noi e questo progetto è dentro di noi e Dio è venuto a ravvivarlo per mezzo del suo spirito. E il mandato per il regno di Dio, incluso una chiamata, c'è un mandato. Alcuni sono chiamati a essere pescatori, altri sono quelli che guariscono, che nutrono. Ognuno di noi ha una chiamata in questo campo. Ora, tutte queste cose sono già dentro di noi, per lo Spirito Santo. Le parole che abbiamo ricevuto, gli incoraggiamenti, le promesse, sono tutte là, da qualche parte, se le abbiamo ricevute per fede, sono nel nostro spirito. Ora, tutto questo deve essere attivato perché si manifesti. Ci sono talmente doni qua dentro, impressionanti, perché ognuno di noi ha più di un dono dello Spirito, e ognuno di noi ha una chiamata, ognuno di noi ha un servizio da compiere. E dov'è l'espressione di tutto questo? Deve uscire tutto questo in qualche modo. Deve manifestarsi, perché ognuno di noi deve mettere le mani in pasta. Ognuno di noi deve trovare il suo posto. Ognuno di noi deve esprimere il tesoro che Dio ha messo dentro di noi. Abbiamo un tesoro, fratelli e sorelle, seminato dentro di noi. E Dio è là per farlo uscire, per attivarlo. E noi dobbiamo desiderarlo questo. Non possiamo rimanere passivi e dire, ma sì, andiamo avanti con la nostra vita, il tran tran, e ci incontriamo ogni domenica, le cose poi non cambiano granché, la vita continua, le persone non sono salvate, questa città non cambia, questa nazione non cambia, va di male in peggio. Non è normale questo. È per questo che dobbiamo dire, Signore, vogliamo che Tu ci attivi adesso. Cioè tutte le cose che Tu hai detto, Signore, voglio tenerle presenti nel mio cuore, nel mio spirito, voglio curarle davanti a Te, ma Signore Ti prego, manda questa pioggia affinché questo fiume scorra e che tutto quello che Tu hai messo dentro di me possa manifestarsi per la Tua gloria. Ci sono delle tappe in questo e poi concludo. La prima tappa che dobbiamo raggiungere è questa. Abbiamo detto in Ezechiele 47, da dove esce il fiume di Dio? Dal Tempio, dove c'è la presenza e la gloria di Dio. Amen? Da dove comincia il nostro impegno? Da dove comincia il nostro investimento? Noi dobbiamo chiedere a Dio di aiutarci a creare le condizioni in mezzo di noi di vedere questa gloria che scende in mezzo di noi. Perché quando la gloria scende, il fiume scorre. Non possiamo accontentarci della presenza di Dio che viviamo ogni domenica, almeno quella piccola parte, ma dobbiamo chiedere la gloria, perché noi siamo il Tempio che deve ricevere la gloria di Dio. E la gloria di Dio è manifestata, è là per manifestarsi, per esprimersi. Deve essere vista, deve essere sentita e percepita da quelli di fuori. E noi dobbiamo prima di tutto cercare questo, non possiamo più accontentarci di quello che abbiamo avuto fino adesso, fratelli e sorelle. Io non sono contento per niente della mia vita stessa, perché dico, non è questo, Signore, per cui Tu sei venuto a salvarmi e redimermi. C'è molto di più di questo, Tu lo dici nella Tua parola. Noi siamo i Tuoi strumenti, noi siamo quelli che devono manifestare la Tua gloria, il Tuo regno su questa terra. Non è possibile allora che siamo dove siamo, Signore, c'è qualcosa che non va e di sicuro non è dalla parte Tua. Dio sta aspettando che noi diventiamo determinati, diciamo, ora basta con questa vita piatta. Ora, Signore, vogliamo vedere la Tua gloria. E, Signore, io mi metto davanti a Te perché Tu fai di me uno strumento, insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, affinché insieme riceviamo questa gloria, questa presenza. Quindi, Signore, comincia a fare piovere nella mia vita, Signore. Fai crescere questo seme, fai uscire da me tutto quello che Tu hai seminato fino qui, rendilo attivo. Quando Dio attiva questi semi dentro di noi, si accende qualcosa dentro di noi che si chiama passione. E la passione non ci lascia più rimanere dove siamo, la passione ci spinge ad andare oltre fin tanto che non abbiamo raggiunto l'obiettivo. E noi abbiamo bisogno di questa passione. Abbiamo parlato della pioggia, ma non abbiamo parlato di un altro elemento che porta alla maturità, ed è il sole. E noi abbiamo bisogno di questo, della pioggia di Dio, ma abbiamo bisogno anche del fuoco di Dio. Abbiamo bisogno che questo fuoco bruci dentro di noi, che non ci accontentiamo più di quello che abbiamo avuto fino adesso, perché Dio ha molto di più e Dio ce lo sta dicendo. I profeti ce lo stanno dicendo e non ce lo dicono giusto per darci un'informazione, ma per dirci là dove Dio ci vuole condurre. Noi dobbiamo attivarci per questo. Come? Cominciamo a pregare, cominciamo a intercedere, cominciamo a gridare a Dio e dire: Signore, sono stanco di vedere una situazione come questa quando tu sei un grande Dio, poderoso, maestoso, potente. E allora, ma vogliamo questo? Vogliamo vederlo questo, non per noi, non perché io ho bisogno di essere guarito, non perché io ho bisogno di star meglio, Signore, ma per la tua gloria, perché questo mondo ha bisogno di vederti e noi siamo la manifestazione tua in questa terra. E noi non possiamo più accontentarci, fratello, non possiamo più venire in chiesa, giusto uscire come eravamo prima e tutto va bene. No, non va bene per niente, scusate. Ci sono problemi, ci sono malattie, ci sono sofferenze, le abbiamo in mezzo di noi ed è pieno là fuori di queste cose. E non possiamo risolvere con quello che noi abbiamo, fratello e sorella. È dentro di noi il potenziale. Dentro di noi c'è questo potenziale, ma questo potenziale deve essere liberato. E questo è Dio che lo deve fare se noi siamo disposti. Quando la prima pioggia viene, il terreno diventa morbido e il terreno si apre per essere seminato. Noi siamo questo terreno che deve aprirsi. Non solo per dire: Signore, voglio questo, Signore, ho bisogno di questo, Signore, dammi quest'altro, Signore, ok? C'è una priorità. Gesù dice: cercate prima di tutto il regno e tutte le altre cose verranno insieme. Insieme. Perché il regno di Dio è un regno di benedizione. Ma se noi cerchiamo prima le cose, le benedizioni, riceveremo solo le briciole. Se noi cerchiamo il regno e la sua gloria, riceveremo il totale. E questo è quello che abbiamo bisogno. Quando voi camminate per le strade, vedete o leggete il giornale o vedete la televisione, cosa sentite nel vostro spirito? Cosa sentiamo nel nostro spirito? Rimaniamo indifferenti o diciamo come alcuni, come sentivo io, vabbè, tanto il giudizio di Dio viene, quindi li porterà via tutti. Ci sono delle persone nella Chiesa che dicono questo. No, noi dovremmo essere talmente sensibili al nostro spirito che dovremmo gridare e dire: Signore, vogliamo vedere questo cambiare. Perché Tu sei un Dio grande, poderoso, maestoso, è inutile che lo cantiamo se poi non lo vediamo. Amen? Se questo è Dio veramente, non è Dio così solo nei cieli. È un Dio che vuole essere altrettanto poderoso, maestoso e glorioso su questa terra. Amen? Ed è questo che dobbiamo gridare, ed è questo che dobbiamo vedere insieme. È un grido unico, ho già detto altre volte, è un grido unico che deve salire in mezzo di noi per questo. E Dio lo farà. Voglio chiudere con questo Salmo, Salmo 65. E di nuovo un testo che ci parla di Dio, poi preghiamo. Il Salmo 65, dal versetto 9, dice così. Comincio dal versetto 8. Gli abitanti dell'estremità della terra tremano davanti ai tuoi prodigi. Tu fai sgorgare canti di gioia dall'Oriente all'Occidente. Tu percorri la terra e la irrighi, la fai produrre abbondantemente. I ruscelli di Dio sono pieni di acqua, tu procuri agli uomini il grano quando prepari così la terra. Tu irrighi i suoi solchi, ne pareggi le zolle, la morbidisci con le piogge, ne benedici i germogli. Tu coroni l'annata con i tuoi benefici, dove passa il tuo carro stila il grasso. Esso stila sui pascoli del deserto, i colli sono adorni di gioia. I pascoli si rivestono di gregge, le valli si coprono di frumento, essi prorompono in grida di gioia e cantano. Chi è che irriga la terra? Dio, tu irrighi la terra. Chi fa produrre abbondantemente? Dio fa produrre abbondantemente. E dove sono i ruscelli d'acqua? I ruscelli di Dio. Tu procuri il grano, tu prepari la terra, tu irrighi i soldi, tu ne pareggi le zolle. Questo è il soprannaturale di Dio. Ok? Noi facciamo la nostra parte, Dio è quello che fa crescere e produce il frutto. L'Apostolo Paolo dice in Corinzi: io ho seminato, Apollo ha irrigato, ma è Dio fa crescere. E se Dio non fa crescere, penso che rimaniamo dove siamo, amen. E noi non vogliamo, non siamo di quelli che rimangono lì, amen. Non siamo di quelli che ci accontentiamo perché non abbiamo, di fronte al mondo, noi non abbiamo il diritto di accontentarci. Noi siamo la risposta a questo mondo, ma abbiamo bisogno della pioggia. Amen. Se siete d'accordo con me, cerchiamo e preghiamo un attimo. Vorrei che riflettessimo un attimo di tutti i tesori che Dio ha già deposto dentro di noi. Quante parole abbiamo sentito? Quanti doni dice che ci ha dato? Ognuno di noi ha dato dei doni, Dio di noi ha dato una chiamata, è un tesoro immenso che c'è dentro di noi e non possiamo tenerlo nascosto. Un tesoro non è là per essere nascosto, ma per essere mostrato. Amen. Allora Padre, questi sono tutti i doni che tu hai già depositato dentro di noi. Padre, non vediamo ancora il frutto di tutto questo, ma sappiamo che tu l'hai messi là, Signore. Se noi l'abbiamo ricevuti per fede, se noi crediamo che questa è la tua parola, Signore, quello che tu hai detto, quello che tu hai promesso, Padre, questa è la tua parola. Quindi dalla tua parte, Signore, c'è la fedeltà e c'è la potenza di questa parola di essere attiva. E Padre, ci rendiamo conto che tutto quello che tu hai messo dentro di noi, tutti questi semi, sono dei semi preziosi perché vengono da te, vengono dall'alto, se non sono nostri, sei tu che li hai seminati dentro di noi. E Padre, vogliamo chiederti che adesso tu possa mandare questa pioggia, Signore. Vogliamo predisporci a ricevere questa pioggia che viene da te in modo abbondante, Signore, su di noi. Signore, che la tua gloria possa manifestarsi, Signore. Questo fiume, questo torrente si apra, Signore, nel mezzo di noi, Signore, a partire da noi, Signore, e possa scorrere, Signore, scorrere in questo mondo. Che ognuno di noi diventi parte di questo fiume, Signore, la risposta, Signore, che tu dai a questo mondo. Padre, voglio chiederti questa mattina, Signore, che tu irrighi veramente questi terreni che sono là questa mattina. Padre, forse alcuni di questi terreni si sono induriti in qualche modo, aspettavamo delle cose, volevamo le cose, forse volevamo il nostro modo, e in qualche modo il nostro cuore è diventato duro. Padre, ti prego che la tua pioggia possa scendere questa mattina, Signore, e ammorbidire il terreno dei nostri cuori, Signore, affinché quei semi che comunque sono già entrati, Signore, possano trovare un terreno soffice dove far crescere questa radice che scende verso il basso, Signore, e far uscire questa pianta che esce verso l'alto, Signore. Affinché tutto quello che tu hai seminato in noi, Signore, possa portare gloria a te, Signore, e possa essere un frutto che benedice quelli che sono intorno a noi. Padre, tu ci hai detto che ci benedici perché possiamo essere una benedizione per tutte le famiglie di questa terra. Signore, tu aspetti questo da tanto tempo e tu dici, Signore, in questi tempi, questo è il tempo, questo è quello che voglio fare in questo tempo, ma ho bisogno della mia chiesa, ho bisogno del mio popolo per questo. Padre, noi siamo questo popolo. Ora vieni, Spirito Santo, ancora questa mattina, in un modo nuovo, in un modo più profondo. Vieni a irrigare in abbondanza i nostri cuori, i nostri spiriti. Ravviva questi semi, Signore. Riaccendi, Signore, quello che si è spento dentro di noi. Se forse eravamo accesi un tempo e poi pian piano per diverse cose, Signore, ci siamo adagiati, ci siamo rimasti delusi, Signore, in qualche modo, Signore, questo fuoco si è spento dentro di noi. Forse non sei ancora acceso, Signore, e ti chiediamo, vieni Spirito Santo questa mattina e ravviva questo terreno, ravviva questo nostro cuore, Signore, ravviva questi semi, Signore, che sono dentro di noi. Padre, tu dici che prima che noi nascessimo tu ci hai già dato una chiamata, tu ci hai già consacrati a te, Signore. C'è una consacrazione a te che è già presente nel nostro spirito attraverso la nuova nascita, e Signore, questa consacrazione deve trovare un'espressione nella nostra vita. Padre, ti prego che tu irrighi ancora questa parte del nostro essere, che tu porti la vita, Signore, affinché, Signore, questo che hai seminato in noi, Signore, fino a prima della nostra nascita, Signore, possano essere ravvivati e venire a frutto in questo tempo. Signore, affinché questa raccolta venga per la tua gloria, Signore, per il tuo regno, nel nome di Cristo Gesù. Vieni Spirito Santo, è soprannaturale, è la tua pioggia, Signore. Non possiamo crearla noi, possiamo solo dirti, Signore, fai scendere questa pioggia, libera questo fiume, Signore, in noi e in mezzo di noi, in questo tempo, Padre. Te lo chiediamo veramente nel nome di Gesù, Signore. Te lo chiediamo, vieni Spirito Santo. Non possiamo fare a meno di questa pioggia, non possiamo fare a meno di questa benedizione che viene dall'alto come il giorno della Pentecoste, Signore. Là tutto si è attivato, Signore, negli apostoli e in quelli che erano fuori, Signore. E la pesca è stata abbondante, Signore. ed è la stessa promessa per questo tempo. Vieni Spirito Santo, espandi Padre il tuo Spirito in mezzo di noi in un modo nuovo. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te Padre, nel nome di Cristo Gesù. Se c'è qualcuno questa mattina che vorrei pregare soprattutto per questo, che sentite che il vostro terreno è diventato un po' arido, un po' duro, avete perso la speranza, avete perso la visione, o sentite che avete difficoltà a vivere questo, vorrei che potessimo pregare per voi. E se voi volete potete venire avanti, vorremmo pregare e dire: Signore, comincia a far scendere questa pioggia, comincia ad avvivare questi semi, nel nome di Cristo Gesù. Forse ci sono delle persone che non hanno mai accettato il Signore Gesù, dei semi in qualche modo Dio l'ha già seminati nella vostra vita e sta aspettando di raccogliere, ma è la sua pioggia che la può fare nascere in voi, di far crescere in voi. Allora, se volete la preghiera questa mattina, potete chiedere: Signore, vieni e ravviva questo terreno, cioè ravviva questi semi. Allora, se volete potete venire davanti e preghiamo per voi. Amen. Altrimenti tutti pronti? Signore, vieni col tuo Spirito, noi siamo la tua Chiesa e il tuo popolo, noi chiediamo, Signore, questa pioggia che viene in abbondanza su di noi ancora questa mattina. In più è una giornata di comunione, Padre, vorremmo che tu usi ancora questo tempo di comunione insieme per fare delle cose nuove in mezzo di noi, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, vieni Spirito Santo, vieni e ravvivaci, Signore. Ravviva questo seme che tu hai messo in noi, questi semi, nel nome di Gesù. Possiamo pregare per questo. Sei davanti a Dio per quello che Dio vuole fare. Abbiamo ancora un po' di tempo. Rimaniamo aperti. Se c'è qualcuno che non ha mai accettato Gesù come suo personale Salvatore e Signore, potete venire avanti. Questo è il giorno in cui Dio vuole far nascere un seme nuovo, una pianta nuova dentro la vostra vita. Amen. Vieni Spirito Santo, nel nome di Gesù. Preghiamo per quelli che sono venuti avanti. Rimaniamo aperti davanti a Dio, ognuno di noi. Amen.
Con la fede in cielo.